rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamate informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci, ciao, benvenuti, benvenute, ci siete sempre su Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata, un salutone, lo dico sempre a chi ci ascolta con più assiduità, il saluto è più caloroso, ma è solo una battuta, non è meno caloroso per chi ci trova per caso o semplicemente per la prima volta. Questa è una trasmissione informativa della nostra radio e qui, come dice anche il nome, essendo una stampa rassegnata, è un po' l'idea e il nome ironico per non prendersi troppo sul serio, nell'idea di fare una rassegna stampa. A volte la rassegna stampa ci sembra un obiettivo un po' troppo ambizioso per una piccola redazione che è, come si dice, monocratica come la mia, e invece appunto il nome ironico per non prendersi, come ho detto tante volte, troppo sul serio. Detto questo, fatti i saluti a tutte e a tutte voi e le presentazioni, sperando che riusciate ad ascoltarci anche nelle onde mediocri di frequenza, o più correttamente le onde medie all'1359 o 1359 se lo preferite. Direi che è proprio il momento di andare a mettere subito la testa fra le notizie per fare quello che è la mission della nostra trasmissione. Ora prenderei un primo articolo che ci parla, diciamo, pure della città dei padroni, della città turistificata, della città del lusso, anche se ci porta su una questione che per certi aspetti è un po' datata, quindi farò un passo indietro andando a recuperare un articolo di qualche mese fa per prendere alcune informazioni che invece negli articoli, diciamo, dell'oggi, di questi giorni, di questa settimana che prendiamo in considerazione con la stampa rassegnata, sono dati evidentemente per scontato, per portarci dentro una dimensione che è quella tutta politica, e quando dico politica intendo anche partitico, comunque dei rapporti tra partiti o tra partiti e società e altri soggetti della città, che danno un po' per scontato le cose. Comunque si sta parlando della possibilità, diciamo così, non diamo niente per scontato e niente per già fatto, visti anche gli scricchioli dentro la stessa, se vogliamo, maggioranza tra politica e regione, visto anche che il governatore, o preferiamo chiamarlo presidente della regione, Eugenio Giani, spesso si occupa di Firenze più di quanto non si occupi di tante altre località della nostra regione, e anche questo non è un caso. Addirittura si era vociferato che potesse lasciare l'incarico in regione per candidarsi come sindaco di Firenze. Vediamo se lo farà davvero, tenendo conto appunto che è residente a Sesto Fiorentino, ma che comunque si muove nell'area metropolitana fiorentina da una vita intera. Quindi anche Giani è intervenuto in questa situazione qua, in questa questione che ora andremo a leggere sul giornale, dichiarandosi contrario, e quindi insomma ci sono dei rimpalli, per cui per quello che ho detto c'è anche bisogno di fare un passo un po' indietro. Comunque comincerei con gli articoli che sono usciti il 20, quindi venerdì appunto di questa settimana, e all'inizio invece della settimana. Li prendo entrambi su Repubblica, che comunque ha dato spazio a questa cosa sempre nel, diciamo, nello svolgersi di questa vicenda. Santo Spirito Nardella contro il priore, no alla politica in chiesa. Ecco che Nardella appunto comincia subito con questa accusa, diciamo così, nei confronti del priore. Lo accuserebbe di aver portato la politica in chiesa, come se lui non lo avesse mai fatto, o meglio, come sempre quando le cose gli tornano, la politica va in chiesa, va anche direttamente in paradiso. Quando invece non gli torna, allora è bene che la chiesa sia stata astenga. La trasformazione della caserma Ferrucci in una RSA di lusso continua a far discutere. Residenti di Santo Spirito in rivolta, assemblee pubbliche, l'intervento diretto e polemico del priore della Basilica Padre Giuseppe Pagano. Un'azione, quella del religioso, che non è piaciuta al sindaco Nardella. Padre Pagano faccia pure tutte le raccolte firme che vuole, però si rivolga al demanio, non al comune, perché quell'immobile è di proprietà dello Stato. Si arrabbia nel corso della rassegna stampa di Italia 7. Non mi interessano le polemiche, se c'è bisogno di una mano ci siamo, però rinforza la polemica riferendosi all'assemblea di fine settembre a cui hanno preso parte anche esponenti della sinistra, Fratelli d'Italia, 5 Stelle e Lega, che un prete utilizzi una chiesa per fare incontri politici in cui si attacca l'amministrazione non l'avevo mai sentito, anzi meglio, mai visto. Nardella si dice stanco di ricevere attacchi ingiustificati da Padre Pagano. Siamo stati sempre pronti a collaborare. Se c'è bisogno di attaccarci, non c'è bisogno di attaccarci preventivamente. Ecco che la difesa di Nardella è su, quindi a questo punto, su due piani. Da una parte l'idea che la Chiesa non sia lo spazio idoneo a fare politica. In questo caso il fare politica è inteso nel senso più ampio del termine, perché si è appunto dato spazio a delle riunioni rivolte, diciamo, agli abitanti, anche se poi, come spesso avviene in queste situazioni, ci vediamo anche gli esponenti della politica, o meglio delle opposizioni, tenendo conto che la maggioranza politica, anche se l'altro argomento che mette avanti il sindaco è quello di una sorta di estraneità della giunta comunale a quello che sta succedendo sulla caserma Ferrucci, che sarebbe il più noto, insomma, o meglio, è meglio noto come distretto militare accanto appunto a Santo Spirito, la trasformazione in RSA, il comune dichiara la sua estraneità, ma sembrerebbe proprio che non è così. Come vi dicevo, c'è bisogno probabilmente di andare a fare un po' un passo indietro rispetto a questa situazione, che non è, secondo me, non si può dire che è stata protagonista delle cronache cittadine più di tanto, anche se si è cercato in qualche modo di dargli spazio. Comunque, quello che succede, lo sappiamo ormai già da praticamente dall'inizio del 2023, era gennaio-febbraio quando uscì questo articolo che ora vi vado a prendere, già sul Tirreno di Firenze, Prato ed Empoli, che dava un po' conto di quello che succedeva. L'esercito italiano lascia Piazza Santo Spirito dopo 153 anni. Quello che dal 1870 al 2007 è stata la caserma Ferrucci e il distretto militare di Firenze, dove sono passati migliaia e migliaia di giovani per essere sottoposti alle visite militari o per essere assegnati a un reparto dopo l'arrivo della cartolina per le chiamate alle armi. Allungo l'inciso con una parentesi: è toccato anche a me, e quando si riceveva la cartolina appunto si andava a fare la visita a Santo Spirito, e oggi centro documentale del Ministero della Difesa verrà definitivamente chiuso e le chiavi consegnate a una società fiorentina, la Finres SPA, per essere trasformato in una residenza di lusso per la terza età, o come si dice con inglesismo senior house, con vista sui chiostri trecenteschi dal monastero agostiniano e con le sale affrescate da artisti rinascimentali. Il tutto celato al grande pubblico dalla seconda metà dell'Ottocento, ovvero da quando la riforma napoleonica abolì i conventi e le istituzioni religiose. Il complesso, che ha una superficie di 4.670 metri quadrati, quindi veramente non pochi, e dove potrebbero essere collocati anche ambulatori medici, veterinari, centri e laboratori di analisi cliniche, centri di assistenza e riabilitazione fisioterapica. La FastPol, che fa capo alla FIMRES, a giugno del 2022 si è aggiudicata il bando per la riqualificazione della ex sede dell'esercito per 30 anni grazie a un'offerta di circa 5 milioni di euro più altri 8 per il restauro. La soprintendenza nelle scorse settimane ha eseguito un sopralluogo all'interno dell'ormai ex centro documentale per verificare lo stato dei beni artistici e architettonici presenti, come il refettorio nuovo, il chiostro dell'Ammannati, la cappella Corsini e il grande salone con il Sant'Agostino sempre del Poccetti. La notizia, come era prevedibile, ha scatenato le ire dell'Oltrarno, residenti e comitati, ma soprattutto della comunità agostiniana, che proprio 3 anni fa, e prima che la difesa pubblicasse il bando, aveva chiesto ufficialmente la restituzione di quel bene per motivi di fede, ma anche per motivi culturali. Per ora non commentiamo, ma di sicuro non siamo felici per questa decisione del Ministero, fanno sapere i frati, che hanno chiesto anche l'intervento dell'assessora del Re e del sindaco Nardella, che dovrebbero recarsi in Santo Spirito per una riunione nei prossimi giorni. Ripeto che questo articolo è del febbraio del 2023, quindi insomma sono passati, se non un anno, quasi. Una delle idee degli agostiniani era quella di riaprire alla città tutto il complesso di Santo Spirito e quindi ampliare l'area museale che ora comprende solo la basilica, la sagrestia e il chiostro dei morti. La società, che si è aggiudicata per 30 anni l'ex caserma Ferrucci, è proprietaria di una serie di residenze per anziani anche in provincia di Biella, Bologna e Ferrara, e tra poco più di 24 mesi anche a Firenze, in uno degli angoli più belli della città. La questione è stata portata in consiglio comunale dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandro Draghi, durante il question time per capirne i contorni. A rispondere è stata proprio la Cecilia del Re, dato che gli uffici dell'urbanistica hanno inserito nel nuovo piano operativo comunale, con un'apposita scheda esaminata proprio ieri in commissione, questa operazione, ha risposto l'assessora, non rappresenta una novità, perché era già presente all'interno del regolamento urbanistico del 2015, che è tuttora vigente in virtù della proroga, e che scaturisce da un protocollo d'intesa del 2014 che fu stipulato fra Demanio, soprintendenza e comune, per quanto riguarda il destino di alcune caserme, tra le quali la Ferrucci. Si ritenne che la destinazione direzionale di servizio fosse quella più idonea per le caratteristiche del bene. Da allora, però, noi non abbiamo più avuto notizie dal Demanio in merito alle progettualità dell'immobile e la scheda non è quindi mai stata attivata. Posso solo dire che dal sito Demanio abbiamo appreso che nell'ex distretto verrà creato un polo per le persone anziane all'interno del centro storico di Firenze. Questo era appunto l'articolo di quasi un anno fa, lo ripeto ancora, era febbraio per non confondersi, quindi in sostanza quello che si va ripetendo oggi sui giornali, sulle cronache, questo diciamo conflitto che si sta dando tra i padri agostiniani da una parte, per certi aspetti, quasi, non propriamente perché non credo che ci sia un rapporto di questo genere, ma in qualche modo c'è una sorta di rappresentanza di interessi o comunque di pareri o di opinioni che vengono fuori anche da parte della cittadinanza, si era già dato, era già successo e è datato quindi, come ho letto, alcuni mesi fa. E però il comune dichiara la sua estraneità ad oggi, quindi nell'ottobre del 2023, ma già a febbraio si diceva che la scheda c'era dentro il piano regolatore, che già questa cosa era prevista e quindi che il comune, quindi che il sindaco con tutti i suoi assessori facciano un po' spallucce e dicano che praticamente non sapevano nulla e che le accuse del priore degli agostiniani sono come dire pretestuose, ideologiche, tanto per ripetere il solito termine che è sempre sulla bocca delle amministrazioni di qualunque colore esse siano. Quando c'è una critica si cerca di bollarla come ideologica, è un modo come un altro per come dire svalutarla, svilirla e evitare di affrontare la questione nel merito. Quindi insomma il tentativo del sindaco e della giunta di scaricare ogni responsabilità su quella che sarebbe il Demanio e le loro decisioni evidentemente è un tentativo abbastanza goffo e abbastanza improvvisato di far fronte a quello che invece è evidente. L'articolo che vi ho detto portava questa mobilitazione agitata anche dai padri agostiniani. L'altro articolo, che forse è ancora più esplicito, invece era di mercoledì, dove sempre su Repubblica, sulla spalletta laterale della prima pagina, Santo Spirito, se fate qui la RSA, noi agostiniani ce ne andiamo. Terremoto in Santo Spirito, se l'operazione dell'RSA accanto alla Basilica andasse in porto, noi come agostiniani ce ne andiamo da Firenze. Ci prendiamo il tempo di celebrare le funzioni per la gente e di organizzarci, ma poi salutiamo Firenze. Non vogliamo vedere rovinato un luogo che i nostri padri hanno costruito con tanto sacrificio, stando qui dal 1250, avverte il famoso padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito. Da settimane i religiosi sono in battaglia contro il progetto per la realizzazione di un RSA. Avere un luogo con anziani o con funzione di albergo intorno al nostro chiostro e intorno alle nostre stanze sarebbe invivibile. Riconsegneremo tutto a chi appartiene, anche se ci piange il cuore, avverte Padre Pagano. Un ultimatum destinato a far rumore è adesso lanciato. Palazzo Vecchio ha già più volte alzato le mani, rimandando il problema al governo. Ecco, come ho detto, questo è di mercoledì, il primo articoletto era invece di venerdì. Queste sono le discussioni, gli argomenti sul piatto. Io non mi sento, come dire, di sposare totalmente gli argomenti dei padri agostiniani, perlomeno se il problema che viene posto non viene posto, come dire, sugli aspetti anche di reddito o di censo che questa vicenda rischierebbe di avere. Se fosse un ospedale pubblico o un RSA pubblica, sicuramente dal mio punto di vista sarebbe diverso rispetto a un'operazione, all'operazione che la Fastpol ha paventato, e che quindi si tratterebbe invece di una residenza per anziani, ma di lusso, insomma, sia per la localizzazione, sia perché è dentro un immobile di pregio, sia perché evidentemente avrebbe dei costi e si rivolgerebbe a un pubblico con una elevata capacità di spesa. Loro in questa seconda parte, a differenza dell'articolo di febbraio scorso, la mettono un po' sul rispetto del silenzio, sul rispetto dei luoghi, un rispetto che invece nella prima ipotesi, nell'articolo di febbraio, come vi ho letto, sembrava invece aprirsi alla possibilità che questi luoghi, che hanno chiaramente un valore storico e anche un valore di pregio, si potessero aprire alla cittadinanza in forma di museo, che sarebbe probabilmente anche una cosa sensata e non del tutto sparata fuori dalle caratteristiche appunto di questo edificio e del centro storico, sempre restando dentro un'idea di patrimonio storico che non sia solo marketing, che non sia solo merce da vendere e da vendere a caro prezzo. Quella di questa RSA, secondo me, sarà una questione che resterà aperta, come ho detto, tenendo anche conto che è intervenuto direttamente anche il presidente Ciani, dicendo: il governatore Ciani si è schierato con gli agostiniani. Siamo preoccupati che la presenza di una tale struttura possa disturbare il silenzio di un convento e riteniamo che possa essere rovinato un monumento del Cinquecento. Quindi Nardella alza le mani, Ciani si schiera con gli agostiniani, tutti dichiarano la loro disponibilità a rivedere questa scelta che pare già fatta, però insomma la Fastpol ha comprato e sembrerebbe intenzionata a fare questa trasformazione. Vediamo come andrà a finire. Era per aggiungere un po' a quelle che sono delle cicliche critiche, delle cicliche notizie che dobbiamo leggere sulla turistificazione, sulla svendita del patrimonio e sulla trasformazione di quello che appunto è il costruito della città di Firenze ad uso sempre più speculativo. Questa non è propriamente una speculazione immobiliare, però per certi aspetti la sua valorizzazione dal punto di vista economico la fa assomigliare fortemente a una vera e propria speculazione. Anche se si parla di anziani, si parlerebbe comunque di assistenza privata e, come è stato detto tante volte, come RSA di lusso. Quindi le critiche degli agostiniani, per quanto, ripeto, non le sposi totalmente, però credo che rappresentino in parte anche degli interessi della cittadinanza e di tutti e tutte coloro che vorrebbero per Firenze un destino diverso, oltre a quello dell'appropriazione privata e soprattutto da parte di chi ha grandi disponibilità economiche, escludendo chi ne ha meno o addirittura chi non ha niente. Bene, facciamo una prima pausa musicale, una dedica anche a quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza, alla Palestina, di cui tra l'altro anche in settimana c'è stato il presidio, diciamo, di solidarietà, di indignazione, chiamatelo come meglio credete, silenzioso, che si è tenuto al Duomo con la comunità palestinese, che ha appena ricevuta, insomma, uscita la notizia da Gaza del bombardamento del missile lanciato contro l'ospedale, che tra l'altro Israele ha tentato goffamente di coprire con una bufala, con una fake news di un errore, quindi di un missile lanciato invece da Hamas che avrebbe fallito la sua traiettoria. Tanto per cambiare, c'è stata appunto questa prima risposta spontanea non solo a Firenze ma anche qui, e quindi non dimentichiamo niente, senza rubare spazio e senza rubare tra virgolette il mestiere e il lavoro alla nostra trasmissione importante che è Buongiorno Palestina, dove si parla di Palestina da tanto, da sempre, e si farà anche in questi giorni, in questi momenti che sono di fronte agli occhi di tutti e di tutte. Non c'è altro da aggiungere. Musica.
1948, nasce lo Stato di Israele, l'esercito sionista trasforma in profughi 2/3 della loro popolazione palestinese. Ora, Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini, può espandersi quanto vuole, il territorio palestinese rischia di restringersi ai 7 km della striscia di Gaza, imposti dal muro della vergogna.
Se parlo in una terra senza più confine, identità precisa, paramuri palestinesi, civiltà derisa, strumentalizzata da estremismi religiosi, da governo di sionisti, casa assai pericolosi, stuprata dalle bombe dei missili americani, so di gente che va a letto col fucile nelle mani, aggrediti nella vita materiale e spirituale, ostacolato dello sviluppo economico e sociale. La Palestina piange da più di 60 anni, lacrime di sangue, Israele che fa danni, esercitando mafia e strategia del terrore, c'è un signore all'americani, capite popolo oppressore.
La libertà di un popolo in catene, di avvenere certe scene, bolle sangue nelle vene,
parrami carrammate, rince case di famiglie, fa guerra e religione, ammazzano pace, madre e figlie, massacrano, rapinano
cultura e tradizione di una terra senza pace, né speranza e l'amore,
trasformato in odio dalla gente nella strada, che con chete e pietre in mano dà sostegno all'intifada.
Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte, odio il sionista e quell'America assassina che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte, odio il sionista e quell'America assassina che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina.
So di monti, so di case, di coloni, dove l'acqua si spreca e non arrivano i rumori,
quegli orribili suoni,
son protetti da una reggia, laggiù invece la terra è arsa e quel boato che già è l'acqua che sorseggia, Israele che saccheggia,
una civiltà sforzata che sta di terra bruciata,
politica sionista basata sul disprezzo e sul ripudio d'esistenza di chi fa la resistenza,
e vicinizza non sa più nulla, su casi ISA decisa l'intifada come arma di difesa,
e dall'Africa all'America Latina al Medio Oriente
è nata una guerra globale permanente. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda che più forte, odiare il sionista e quell'America assassina che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda che più forte, odiare il sionista e quell'America assassina che finanzia la barbarie sulla gente in Palestina.
Israele, Palestina, 60 anni di conflitto, ogni giorno strage, io non posso stare zitto, tra il vivere e il morire, il passo è breve, la situazione è sempre peggio, sempre più grave. Io penso agli innocenti che gridano vendetta, coinvolti in una guerra assurda, c'è chi non accetta di starsene a guardare, si imbottisce di tritolo, in nome della sua terra e del suo Dio prende il volo, e tu che lo condanni lo chiami terrorista, ma il sangue che provini sul suo popolo non ti basta, fomenta accanimento contro tutto il mondo islamico, strumentalizzando il gesto di un fanatico che critico ma biasimo, e il kamikaze ennesimo
che muore disperato ma è sempre pessimo.
Per te è solo un pazzo, per te è un invasato, ma quel ragazzo vede guerra fin da quando è nato, cresciuto tra i soldati e lo sparo di un siluro, pensava al suo futuro che sbatteva su di un muro,
muro di vergogna, muro di sionisti, ma tanto per buoni siamo tutti terroristi. Sognando Palestina, una terra senza porte, come per una volta non comanda chi è più forte, odiare il sionista e quell'America assassina che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte, odiare il sionista e quell'America assassina che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. Sognando Palestina, una terra senza porte, dove per una volta non comanda chi è più forte, odiare il sionista e quell'America assassina che finanzia le barbarie sulla gente in Palestina. In Palestina.
Eccoci, si rientra in voce se vi collegate solo adesso, questa è Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata, avete ascoltato Gente Strana Posse, una canzone di oltre 10 anni fa sulla Palestina che abbiamo voluto dedicare, se l'avete ascoltata, se non l'avete mai sentita, probabilmente molte delle cose che vengono raccontate sono ancora attuali, a testimoniare ancora una volta quale sia la situazione della Palestina, della striscia di Gaza, che va avanti da molti decenni e non comincia certo adesso. Comunque la nostra solidarietà nei confronti del popolo palestinese, che sento l'esigenza di ribadire una volta di più, proprio perché ho di fronte a me anche in questo momento, insomma, i giornali che anche questa settimana, o forse soprattutto questa settimana, a partire anche dallo spunto della prossima manifestazione che è stata lanciata da Padre Bernardo con la fiaccolata da San Miniato, vede rinnovarsi ancora le bagarre della politica locale, i rapporti tra Italia Viva, il PD, quello che abbiamo visto, abbiamo anche commentato la scorsa settimana delle offese dirette di Renzi contro il Milani del Partito Democratico, insomma si rinnovano queste cose dentro un quadro e uno scenario geopolitico, e chi vuole abiure, chi chiede abiure come Marco Carrai, console onorario di Israele nei confronti dell'imam di Firenze per la partecipazione o meno a questa piazza che vuole parlare di pace, ma quando si parla di pace poi non ci si può esimere da entrare in qualche modo nel merito di qual è la pace che si vuole, cosa si intende per pace, chi deve avere pace e insieme alla pace che tipo di giustizia, che tipo di Stato e di società vogliamo e vorremmo per il futuro. Io ripeto, non rubo spazio alla nostra Buongiorno Palestina, anzi vi invito all'ascolto non solo della trasmissione prossima che uscirà, ma anche delle passate trasmissioni, proprio per approfondire o capire di più e meglio quello che è il contesto del conflitto che si dà in Palestina, che è una vera e propria occupazione di un'entità sionista nei confronti di un paese e di un popolo. Vado più sui temi, diciamo, propri della nostra trasmissione. Vorrei, sempre da questo giornale, sempre dalla Repubblica del 20, vado a leggervi, per quanto non lo leggerò tutto perché poi è pieno di cifre e di cose che ci portano magari un po' fuori, ma quello che è stato a Sesto Fiorentino, il festeggiamento, comunque la scopertura, come si può dire, il velo che si è alzato sul progetto, sul rendering di espansione della Eli Lilly. C'è stato appunto questa, sì, credo si possa in qualche modo parlare di inaugurazione, ma guardiamolo nella cronaca. Lilly investe 750 milioni e si espande a Sesto, presto altri 150 assunti. Saranno realizzate nuove linee per produrre il farmaco contro diabete e obesità, di cui si parla molto. Ieri è alzato il velo sul campus in costruzione. Altri 150 addetti nel polo Eli Lilly di Sesto Fiorentino, un supplemento di forza lavoro inserito nel nuovo piano di investimento annunciato ieri, pari a 750 milioni di euro nei prossimi due anni. La stessa azienda farmaceutica Made in USA ha posto ieri la prima pietra per l'ampliamento nella zona nord dell'hub da 85.000 metri quadri in tutto. Fase di design ancora in definizione, ma primo step dei lavori pronto nel 2024. Un nuovo stabilimento da 7.300 metri quadri dove saranno rimpinguati infialamento, packaging e produzione di farmaci antidiabete come il tirzepatide o il tirzepatide, sinceramente non lo so, confesso la mia totale ignoranza. Comunque tirzepatide, questo è come scritto, per la perdita di peso. E nel dettaglio quelli più indicati per il diabete di tipo 2, oltre a insulina, cartucce e iniettori. Nel portafoglio produttivo industriale si aggiungono farmaci oncologici innovativi e per la cura dell'Alzheimer. Saranno ingegneri, meccanici, chimici, biologi, tecnici, scienziati, tutti altamente qualificati a prendere le redini, come spiega il responsabile del sito produttivo a Sesto Fiorentino, Mo Bebahani. Questa è la notizia, ripeto il fatturato, poi qui c'è una brevissima storia dell'azienda, c'è la foto della, appunto, della scopertura di questo rendering, presenti Dario Nardella, presente Eugenio Giani, presente il sindaco di Sesto, ovviamente Falchi, il ministro delle imprese Adolfo Urso, presente il vicepresidente del Senato Gasparri, che parla di un evento significativo per Sesto Fiorentino, la Toscana e il settore farmaceutico, in cui siamo leader in Europa e uno dei primi 10 produttori del mondo. Si accoda il ministro della Salute Orazio Schillaci, che in videocollegamento accoglie il plus produttivo di Eli Lilly a patologie extradiabetiche con grande favore, anche perché, aggiunge il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha inviato una lettera, la filiera farmaceutica farmaceutica genera un fatturato di circa 34 miliardi di euro, occupa oltre 67 mila persone in Italia, investe in ricerca e sviluppo con oltre 1,7 miliardi di euro. Insomma, la notizia poi per certi aspetti non è neanche una vera notizia, se vogliamo, perché è il momento in cui si festeggia questo investimento, ma i preparativi, i preliminari, i prolegomeni a quello che è questo piano di espansione, che per certi versi è anche urbanistico, ci sono già stati con lo spostamento del liceo Agnoletti, che è andato a finire, come sappiamo, nella piana, diciamo così, nei terreni accanto al polo universitario e al CNR, liberando quella porzione che idealmente si trova tra la via Sestese, o meglio viale Gramsci, e il Monte Morello, e in quella zona lì appunto ha liberato spazio per l'allargamento, per l'ampliamento dei locali della Lilly. Notizia come sempre portatrice di ambiguità, perché da una parte si festeggia la possibilità che ci siano nuove assunzioni e che si investa in qualche modo in Italia e sui nostri territori, cosa che dal punto di vista delle manifatture, dal punto di vista industriale, è sempre più rara, per non dire che non esiste più, tenendo conto di tutte quelle che sono le dismissioni. Quindi, come ho detto, notizia carica di ambiguità, perché da una parte non possiamo che accogliere con favore il fatto che c'è ancora delle aziende che possano e vogliano investire in Italia, dall'altra il dubbio e il sospetto che appunto siano molti di più i ricavi e i guadagni di queste aziende di quello che poi lasciano sul territorio, anche se è Lilly qui nella zona di Firenze Nord, Sesto Fiorentino, la Piana Fiorentina, in qualche modo è un'azienda che si fregia anche di essere un'azienda modello, attenta anche ai propri dipendenti, attenta anche alle questioni di genere, attenta anche a prendere, se non proprio posizione, però comunque, come dire, parola intorno a giornate importanti, le disabilità, come ho detto, il genere, i diritti umani. Ecco, un'azienda di questo genere qui che, come dire, sa come portare il cappello e sa come ingraziarsi anche, oltre che la politica, anche l'opinione pubblica. Comunque questo il piano di espansione, diciamo così, di allargamento e di investimenti di Eli Lilly, che mi porta idealmente ma anche praticamente a volerlo contrapporre a quello che invece è il destino industriale a cui la nostra cara e amata GKN è stata lasciata, non perché amassimo la produzione di semiassi, che sappiamo essere legati poi a tutta la filiera dell'automotive, con tutte le ambiguità, le contraddizioni che ha, non che quella dell'industria farmaceutica non ne abbia, soprattutto lo contrappongo per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, occupazionale. Se da questa parte si festeggia le promesse di 150 posti di lavoro, che poi si vedrà se saranno tutte soddisfatte e mantenute, perché una cosa sono le dichiarazioni quando si scopre un rendering, un'altra cosa poi è la realtà produttiva anche solo a qualche mese di distanza, se non addirittura a qualche settimana. Ma crediamoci e diamole per buone, qui si investe, qui si fanno assunzioni e posti di lavoro, dall'altra parte ci sono invece il rinnovo dei licenziamenti. Comunque lo andiamo a chiedere e a parlarne direttamente con loro, farò un'altra breve introduzione per l'intervento del collettivo di fabbrica che è con noi. Anche questa settimana vogliamo e dobbiamo parlare di e con GKN, la chiamiamo ancora così nonostante tutto quello che è successo, però questo è il nome ancora del collettivo di fabbrica e noi rimaniamo attaccati a quella storia e anche forse oggi soprattutto a quelle persone, a quegli operai, a quegli disoccupati, a quei licenziati che continuano a mandare avanti il piano di reindustrializzazione. Si è tenuta la conferenza stampa, io per quel poco, insomma, che mi compete, non per nessun expertise, ma solo perché la nostra trasmissione si occupa di cronache locali, direi anche di andare a segnalare il fatto che le stampe, la cronaca locale, se ne è occupata forse minimamente di striscio, non tutte le testate, e quindi sostanzialmente quella che è la nuova procedura che ha riaperto i licenziamenti per 185 operai non è stata neanche oggetto di cronaca locale. Questo mi sembra un elemento
elemento importante da segnalare, che nulla toglie alla gravità e all'importanza di quello che è successo, e anzi rafforza il tentativo di fare informazione dal basso, che non è più neanche solo controinformazione, ma a questo punto, se il resto della stampa, se il resto dei media mainstream non se ne occupano, è vera e propria informazione. Siamo ai microfoni con il Barba, ormai lo conoscete, lo conosciamo, ci vogliamo bene da tanto tempo, è sempre lui che ci ha raccontato quello che succede e ce lo racconterà anche in questa situazione ancora una volta difficile, e che ci porta verso quella che i compagni e le compagne hanno definito l'ora X del 5 novembre. Barba, raccontaci te quello che sta succedendo e qual è la risposta operaia, cosa succederà, o insomma cosa si vuole fare il 5 di novembre in risposta a tutta questa ingiustizia che si è accumulata in questi due anni.
Buongiorno, grazie Moma, un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Giustissima la controinformazione, ancor più giusta l'informazione reale che appunto la vostra radio continua a diffondere. E appunto noi dal presidio qua continuiamo la nostra lotta, che ha visto la partecipazione di tanti e tante attorno a noi del territorio, attorno a questa vicenda. Si è consumata recentemente l'ennesima compagine, dell'ennesimo atto teatrale di questa lunga, probabilmente losca vicenda. Lo abbiamo segnalato, ci siamo sentiti in dovere di segnalarlo tramite conferenza stampa, di puntualizzare tutto il nostro tutto quello che abbiamo rilevato anche da visure commerciali eccetera, e appunto la proprietà si è apprestata a aprire la procedura di licenziamento per tutte le persone presenti, ovvero 185 dipendenti. Questo arriva, come dire, al licenziamento effettivo, ma c'è stato nel corso degli ultimi mesi un licenziamento di fatto, un licenziamento di sottobanco, perché in quanto la proprietà ci teneva alla fame almeno da novembre 2022, e la poca cassa integrazione che è cominciata ad arrivare è arrivata a luglio del 2023, quindi noi abbiamo passato assolutamente un periodo di 7, 8, 9 mesi senza vedere un soldo. Rimangono ancora comunque da pagare tutte le giornate di lavoro che i dipendenti hanno svolto ormai da novembre a questa parte, e assolutamente siamo in lotta anche per questo, ma non solo per questo. Siamo in lotta per portare avanti quello che tutto il mondo solidale, le intelligenze che hanno partecipato a un tentativo di ricostruzione dal basso di un piano industriale hanno fatto. E quindi il piano industriale che vuole portare avanti la costruzione lì dentro di cargo bike e pannelli fotovoltaici di ultima generazione, collegati a progetti di una startup che abbiamo intercettato durante il nostro percorso di lotta. Ovviamente questa è la parte di programma industriale, ma questo non esiste se non è accompagnato da un piano di lotta. Noi non vogliamo assolutamente prendere delle responsabilità che non sono nostre. Mettiamo in campo soluzioni, quello sì, perché ne va del futuro dei posti di lavoro di quello stabilimento, ma chiaramente ciò non deve togliere responsabilità a tutte le figure istituzionali che si sono affacciate sulla vicenda, e non deve assolutamente creare alcun alibi. Noi lo ricordiamo, gli unici interventi fatti dal governo, quello precedente e quello attuale, sono stati la concessione di una cassa integrazione senza alcuna causale alla proprietà Francesco Borgomeo, una cassa cucita su misura per evitare che i dipendenti potessero andare a rivalersi su beni materiali per recuperare quello stipendio che quell'azienda non gli stava dando. E quindi noi, la nostra lotta continua anche nel mondo che ci sta attorno. Non lo dimentichiamo mai, ma si vive in uno stato di guerra e quindi bisogna lottare contro questa guerra, che è di tipo imperialista. Molti di noi oggi saranno alla manifestazione, ci sarà a Coltano, contro la nuova base NATO che vogliono fare laggiù, come se ce ne fosse poche, ma non solo su questo, la nostra vertenza ha abbracciato anche le vertenze attorno, come quelle di Mondo Convenienza e come recentemente si è riaperta quella del cartonificio. Siamo molto vicini a tutti, a tutte loro, e portiamo avanti col nostro impegno sul territorio anche la solidarietà praticata verso queste lotte. Quindi questo continua il percorso di convergenza intrapreso tanti mesi fa. E lo ricordiamo, il 5 novembre sarà una giornata dove faremo il punto con il territorio rispetto alla nostra avvertenza. Quella che hai detto tu, l'ora X, l'abbiamo intesa come la partenza dei licenziamenti effettivi. Vedremo come arrivarci, ovviamente non da soli, ma con tutto il territorio che attorno a noi è insorto ormai più di 2 anni fa. Rispetto anche alle ultime cose, sono emerse da quello che abbiamo potuto vedere dalle indagini, dalle visure commerciali, abbiamo potuto vedere come la società sia stata passata di mano in mano nel corso dei mesi, e si è arrivata a una divisione societaria fra Borgomeo e una certa Toscana Industries, che fa controllata da una fiduciaria del Monte dei Paschi di Siena, e quindi indirettamente anche dal Ministero delle Finanze. E quindi anche qui c'è un richiamo alle responsabilità istituzionali che ci sono, continuano ad esserci sulla vicenda. Come coi sindacati abbiamo detto che ci sarà questo tavolo, che non è un tavolo politico sull'avvertenza, ma è esclusivamente un tavolo tecnico che vede protagonista la neonata cooperativa dei lavoratori, affacciata a presentare il proprio piano industriale davanti al Ministero. Noi abbiamo chiesto però anche che ci sia più che altro un tavolo politico, per la valutazione dell'avvertenza alla luce anche degli sviluppi che abbiamo visto in base anche alla possibile speculazione immobiliare che c'è in corso. Questo è quanto abbiamo detto ieri a tutti i giornalisti. In più ci sono appuntamenti importanti collegati anche al percorso di convergenza che abbiamo praticato in tutti questi mesi. L'appuntamento importante, lo voglio ricordare, del 5 novembre, e dove valuteremo tutte le possibilità che ci sono per il territorio per opporsi a questa nuova atto della proprietà contro appunto i licenziamenti di 185 persone. Io con questa vi saluto e ringrazio ancora tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Alla prossima, senz'altro. Ciao.
Bene, benissimo Barba, ciao e grazie a te, senz'altro, appunto alla prossima, perché la lotta non finisce. E ripetiamo il tuo appello, l'appuntamento è per il 5 novembre alle ore 14, tutti e tutte al presidio, che vuol dire alla GKN direttamente in via Fratelli Cervi a Campi Bisenzio. Grazie ancora per il tuo intervento, hai fatto per l'appunto bene a ricordare le varie vertenze, compreso quella dello scatolonificio fiorentino, compresa quella di Mondo Convenienza, tutto quello che è stato, come dire, abbracciato, usando le vostre parole, e ha dato vita a questa importante esperienza di mondo convergenza. Non perdiamoci e rimaniamo insieme. Alla prossima. Per noi qualche altro minutino di musica, facciamo un'altra pausetta, poi si rientra e chiudiamo la stampa rassegnata.
Palestina, Cristo, gli Omega. Ya! 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 Amanece en Cisjordania, el de rabia despierta Mahatem. Israel destrozó el barrio, ya solo espera que lo maten. Su hermano murió inmolado, era en forma de mártir. Pati se lo moro, ¿no? Vete a beber Martini, chico Pati. Partidos mil sueños de paz, vas escoltado a la escuela. 11 míseros años y un corazón bombardeado que se hiela. A veces el ocio es tirar piedras contra tanques israelíes. Ya no te haces pis, no hay miedo cuando solo por luchar existís. No entiendes cómo el mundo no evita tanta injusticia. Semejantes lloran entre ruinas y eso te desquicia. La muerte es la protagonista en cada uno de tus dibujos. Tu padre dice que la justicia no mueve la ONU sino el lujo. Charcos de sangre no reflejan una libre Palestina. Los ideales mueren tiroteados en una esquina. Míralos, el holocausto tiene una segunda parte. Qué paradoja, arrojas impotencia en ganas de matarte. ¿Cómo parar tal barbarie? Ese mundo se mueve por dinero. Terrorismo es llamarse ejército y destrozar barrios enteros. Primero hay una invasión, el resto reacción lógica. Clinton movió un dedo, siempre en el coño de Mónica. Bush monta orgías con lobbies judíos. Oh, it's funny, que se atragante con la polla de algún exiliado en Miami. Palestina llora en el olvido, Occidente no le importa. Quejate, me empuña casco 47 con 11, living la vida corta. Sueña con ser como su hermano, morir abrazado a dinamita. Como cientos de niños a quienes esa ilusión nadie les quita. Con el ruido de los tanques es difícil que uno se vada. Nada salva al país, polvo gris, desesperanza y tifada. La tierra de las lamentaciones y luego hablan de un muro. Miles de kilómetros y siento su odio sin freno, lo juro. Las palabras ya no valen, todos los septiembre son negros. Muni 72, operación Correa de Dios, la cordura quebró. ¿Quieres fanáticos religiosos? Entrar en una sinagoga. Sharon le reza a Hitler y gasificaría todo aquel de pie. Y la culpa del Islam, ¿no? Occidente es mi amenaza. No un niño palestino podrido en el olvido de Gaza. La conciencia mundial canta country con el tío Sam. Bang bang, hacer apuestas sobre cuándo coño lo matarán. Otro destino predeterminado, también tenía que pasar. Qué bonito, ¿no? Palestina, History, Omega. Sollozos, gritos, envuelve la noche, ya sabes, nada inédito. Soldados disparan al padre de Hatem, cerca ningún médico. Se desangra la excusa, si era otro terrorista. Hatem quema banderas de USA, otro mártir en la lista. Le llora solo en su cama, acaricia una AK-47. Nació en una guerra eterna y la vida le dijo vete. Está convencido, vengará a su padre en breve. Nada leve, kilos de dinamita en una disco, sangre llueve. Sus amigos portean su foto, su nombre en cada calle se escucha. Hatem no es el primero, ni el último, unidos por una lucha. En las que las palabras se ríen de la cruda realidad. Suma el rifle una rama de olivo, como dijo Arafat. La estrella de David se lleva peor con la paz que con las pásticas. Palestina dice paz igual a esperanza apática. Esos judíos pegados a la pared, eso no pasa a la Big Ben. Carías tu silo y la impotencia golpearán tu sien. Qué bien, matan a moros, dicen hijo puta sin idea de nada. Ponte en su piel, siente la hiel de millones de personas maltratadas. Hatem es un ejemplo de niños que no pueden serlo. Ahí reparten granadas, sabes, y no caramelos. Sueñan con un cielo sin nubes de dolor, metralla y humo. Sin sonido de tiros, canciones de cuna, incluso algunos. He derramado lágrimas viendo telediario y noté. Los ideales son casi historia, ¿creen que no lo noté? El signo del dólar tatuado en conciencias no jura nada bueno. Dile a cada Hatem que yo sí entiendo todo su veneno. Estos son solo versos que se queman entre un cambio que no llega. No hablo de mi vida, hablo de Palestina, History, Omega.
Abbiamo fatto la pausa musicale con un vecchio pezzo di Pablo Hasél, Palestina History Omega. E Pablo Hasél, tra l'altro, ancora gli va la nostra solidarietà perché doveva essere liberato a marzo del 2023, invece sembra sia ancora in carcere perché lo Stato spagnolo, dopo averlo incarcerato, credo che ingiustamente sia troppo poco come definizione, solo per aver reppato, insomma, contro la corona e contro la monarchia, ha trovato anche altre scuse, altri pretesti per allungare ed estendere la sua detenzione e le sue condanne. Comunque torniamo sulle nostre cose, dicevamo, siete sulla stampa rassegnata di Radio Wombat, se ci ascoltate solo adesso, abbiamo parlato in trasmissione di alcune notizie, abbiamo parlato ora con la GKN per quello che riguarda la seconda ondata, diciamo così, dei licenziamenti e quella che è l'ora cosiddetta X che ci ha spiegato il Barba più che abbondantemente, per cui se vi collegate solo adesso sappiate che vi potete rimettere, diciamo, in pari con la trasmissione riascoltandola da capo utilizzando i podcast. Questo vale per la nostra stampa rassegnata ma anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti con le nostre cronache, andiamo a prendere un articolo che esce sulla Nazione il 21 ottobre e fa un report, diciamo così, anche se per certi versi un po' strumentale, ma d'altronde quando si parla di giornali è difficile che non si stia dentro una dimensione anche di strumentalità, soprattutto quando si toccano dei nervi scoperti delle amministrazioni e che quindi gli organi di stampa in qualche modo vanno sempre un po' a coprire, e quando ci sono delle ferite aperte le vanno un po' a leccare e a lenire. E in questo caso si parla dell'aeroporto di Firenze e del contrapposto parco agroecologico della Piana. Quindi sulla Nazione del 21 di ottobre, no aeroporto, comuni e associazioni uniti. Primo incontro del patto di ecosistema metropolitano per proteggere l'ambiente e opporsi alla nuova pista di Peretola. Il centro dell'agenda: difendere la Piana dal cambiamento del clima e opporsi alle opere impattanti. L'articolo va un po' a dettagliare quella che è un'iniziativa che diciamo dà seguito non solo alla manifestazione del 30 settembre, dove i temi del parco agroecologico della Piana, contrapposto appunto al progetto di nuova pista e nuovo master plan, che anche se è in qualche modo modificato la vecchia proposta, quella della pista parallela 1230 di 2400 metri, proponendone un'altra con orientamento cosiddetto 1129, un po' più corta di 2200 metri, sempre dentro l'area del parco agricolo della Piana, o quantomeno di una porzione importante e strategica di questo parco agroecologico che potrebbe sorgere, va a svilupparsi appunto lì. Per cui il collegamento e la come dire, nemicità delle due iniziative è evidente e l'antagonismo è diretto. Per cui il patto per promuovere la Piana come unico sistema metropolitano in chiave soprattutto no aeroporto prosegue il suo cammino dopo la presentazione ufficiale di poche settimane fa. Ultimo atto l'incontro di due giorni fa alla biblioteca Ragionieri dagli assessorati all'ambiente di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Carmignano, in collaborazione con Alterpiana, per definire i prossimi passi per concretizzare il progetto. È stato un pomeriggio di confronto insieme all'associazione In Realtà, che hanno a cuore il nostro territorio, la sostenibilità e l'importanza di cambiare il paradigma su cui basare l'idea di sviluppo, sottolinea l'assessoressa assessore all'ambiente di Sesto, Beatrice Corsi. Sappiamo che sul futuro della Piana e del parco grava la scelta sbagliata della nuova pista di Peretola. A questo progetto abbiamo confermato la nostra piena opposizione, che come istituzioni riaffermeremo in tutte le sedi. Questo è quello che dice l'assessoressa di Sesto, sicuramente, come sappiamo, comune tra i più importanti e più coinvolti, visto che appunto il sedime aeroportuale della nuova pista si svilupperebbe proprio dentro il perimetro comunale di Sesto, ma non meno coinvolti sono gli altri comuni che ho già nominato leggendo l'articolo. Non mi addentrerei più di così perché la notizia l'ho data, ci terrei eventualmente a fare una piccola specifica sul fatto che questo laboratorio, più che provenire da un impulso dei comuni, proviene da un impulso dato dal dibattito di comunità che, l'ho detto tante volte lungo le mie trasmissioni, è stata la risposta che i movimenti, i comitati e le realtà associative impegnate nella battaglia contro l'aeroporto, contro lo sviluppo aeroportuale e anche per un ridimensionamento molto serio e molto drastico di quello attuale, che ha raggiunto dimensioni per traffico passeggeri talmente insidiose soprattutto per i quartieri sorvolati, che davvero non è più sopportabile, argomento che è rimasto quasi esclusivamente questo come argomento anche dei sostenitori del nuovo progetto. Ma insomma, queste realtà che si sono opposte al dibattito pubblico che invece è stato imposto per legge per quanto riguarda il master plan dell'aeroporto, hanno contrapposto un dibattito di comunità dal basso. Questo dibattito di comunità li ha appunto portati a ipotizzare la nascita e la creazione di un patto metropolitano per l'ecosistema, che vuole essere in qualche modo una sorta di agenda per le amministrazioni comunali che ne sono coinvolte, e quindi quelle da cui siamo partiti, quindi questi quattro comuni, Sesto, Campi, Calenzano e Carmignano, sono solo quelle inizialmente coinvolte e più protagoniste, ma non sono e non sarebbero le uniche nelle aspirazioni dei proponenti. E
anche per sviluppare la partecipazione e quindi creare degli strumenti dove gli abitanti possano contare anche nella definizione dei parchi, tenendo appunto conto dei limiti che spesso e volentieri riscontriamo e conosciamo nella gestione dall'alto e burocratizzata di enti come per esempio anche gli enti parco. Un esempio forse clamoroso è anche lo smottamento che abbiamo visto proprio in queste settimane, forse più sensato dire sarebbe negli ultimi mesi, rispetto al parco di Coltano e Migliarino, per il quale appunto lo stesso presidente portavoce in qualche modo si è dichiarato disponibile all'ipotesi di nuova base militare che proprio questo stesso giorno, quindi sabato 21, viene contestata ancora una volta dai movimenti e dai comitati anche a livello nazionale dentro un'importante giornata di mobilitazione contro la guerra e la militarizzazione, il riarmo e la spesa bellica, che ha preso il nome più che giustificato di fermare l'escalation. Per cui, visto e considerato anche quelli che sono i limiti di una gestione dall'alto e burocratizzata degli enti parco o degli strumenti che l'urbanistica mette a disposizione delle amministrazioni per gestire i cosiddetti beni comuni o commons, si è sentita l'esigenza all'interno di questo dibattito di comunità di articolare qualcosa di diverso, qualcosa di più efficace dal punto di vista appunto del controllo dal basso e del potere che gli abitanti, i cittadini e tutte le persone appunto che si trovano a interessarsi per ragioni di vita, di lavoro, che hanno nei confronti dei beni comuni. Questo è quindi l'intento di questo patto per l'ecosistema metropolitano di cui abbiamo letto la notizia. Ci tenevo un po' a articolarlo e a spiegarlo un po', perché come ho detto l'articolo coglie forse solo l'aspetto strumentale quando dice che soprattutto in chiave in un aeroporto. Certamente, come già ribadito, l'opposizione all'aeroporto è un aspetto evidente, ma questo patto di ecosistema metropolitano non vuole essere solo un intoppo burocratico nei confronti dell'aeroporto, ma è una finalità in sé, che è quella appunto di far nascere un parco agroecologico della Piana come opera grande e utile per tutta la comunità, che è composta da 1 milione di persone nella Piana di Firenze, Prato e Pistoia, e dare la possibilità, ancora una volta lo ripeto, agli abitanti di contare e dire la propria nella decisione e nel futuro dei propri territori. Bene, a questo punto pagine direi non ne giriamo più, resta qualche minuto a disposizione della stampa rassegnata, ma non importa, abbiamo penso detto tante cose. Vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, ringrazio soprattutto il Barba dal collettivo di fabbrica della GKN per essere stato con noi, rilancio ancora il prossimo appuntamento 5 novembre l'ora X alle ore 14, tutti e tutte al presidio, cioè in GKN via Fratelli Cervi a Campi. Dalla stampa rassegnata un grande ciao!